Radio Immagina.
Allora, buon pomeriggio, bentornato ai nostri microfoni al senatore Antonio Misiani, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Lo ricordo, responsabile economia e finanze nella segreteria del Partito Democratico. Senta Misiani, prima di arrivare a parlare di legge di bilancio, di salario minimo, insomma di tutte le questioni che ci riguardano più da vicino, c'è grande attenzione quest'oggi per questa missione del presidente americano Biden, che proprio in questi minuti sta incontrando Netanyahu. Io qui davanti quelle che sono le aperture dei diversi siti. Repubblica scrive: l'esercito israeliano crea una zona umanitaria nella striscia di Gaza. Biden a Netanyahu: la responsabilità della strage dell'ospedale di Gaza sembra dall'altra parte. E poi c'è La Stampa: Biden, la strage all'ospedale di Gaza non sarebbe opera di Israele. Netanyahu: Hamas sono nuovi nazisti, peggio dell'ISIS. Ma la Giordania annulla il vertice, proteste in tutto il Medio Oriente. Ricordiamo che Biden incontrerà anche il re giordano Abdullah II e il presidente egiziano Al-Sisi. Al momento, questo per completare il quadro, secondo le stime dell'ONU sarebbero 600.000 i palestinesi sfollati nel sud della striscia di Gaza, con il problema che l'unico valico utilizzabile, quello di Rafah, al momento il valico con l'Egitto, è ancora chiuso. Misiani, mi dà insomma una sua impressione, no? Partendo anche da quella che ieri purtroppo è stata questa strage nell'ospedale di Gaza City, dove avrebbero perso la vita oltre 500 persone tra uomini, donne e bambini.
Siamo in un passaggio drammatico di una crisi gravissima, iniziata con il barbaro attacco terroristico da parte di Hamas, che ha provocato centinaia e centinaia di morti tra i civili israeliani, la rappresaglia di Israele, che ha il legittimo diritto di difendersi, ma deve rispettare il diritto internazionale umanitario. C'è un altissimo rischio di escalation e di coinvolgimento di tutta la regione in un conflitto di enormi proporzioni. È molto importante la missione del presidente americano Biden, perché in questa fase delicatissima, in cui basta un non nulla per fare precipitare la situazione, è di fondamentale importanza che la politica e la diplomazia tengano il punto, riaprano canali di collegamento, permettano di evitare che a Gaza si consumi una tragedia umanitaria.
Misiani, l'impressione è che questa sia anche, come dire, una sfida per l'Europa, no? La risoluzione del conflitto in Medio Oriente.
L'Europa non può assistere passivamente a quanto si sta consumando nel vicino Oriente. Mai come oggi è necessario un ruolo forte dell'Unione Europea in una crisi che si sta verificando a poche centinaia di chilometri da noi nel Mediterraneo, e che non può non riguardare il continente europeo e l'Unione Europea. Anche per i riverberi che potrebbero verificarsi in termini di sicurezza, l'attentato che si è verificato in Belgio, i rischi paventati dai servizi di sicurezza in tutta Europa ci dicono che questa è una crisi che ci riguarda direttamente.
È così. Allora, ricordo ancora che il nostro ospite quest'oggi, ne avete sentito la voce, è il senatore Antonio Misiani. Per le domande 342 14 26 902. Allora, veniamo alle questioni che ci riguardano più da vicino. Intanto questa mattina, in una conferenza stampa alla Camera, le forze di opposizione, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Azione, più Europa, i Verdi, non c'era Italia Viva naturalmente, hanno presentato le firme raccolte per la petizione a sostegno della proposta di legge sul salario minimo. Sono più di mezzo milione. Nello stesso momento l'Aula della Camera ha approvato per 21 voti di differenza la richiesta della maggioranza di rinviare in commissione lavoro la proposta di legge delle opposizioni sul salario minimo. Misiani, lei che impressione ha? Che comunque il tentativo da parte della maggioranza del governo è quello di affossare questo lavoro?
Ma sì, la maschera della Meloni è definitivamente caduta, la Presidente del Consiglio e la maggioranza hanno fatto melina da agosto in avanti, la convocazione dell'11 di agosto delle forze di opposizione e poi questo incarico inconsueto al CNEL di formulare una proposta e infine il voto di oggi alla Camera dei Deputati che rinvia in commissioni ma di fatto mette su un binario morto la proposta delle opposizioni, che dire, è uno schiaffo nei confronti di 3 milioni di lavoratori e lavoratrici che continueranno ad essere sottopagati e sfruttati, uno schiaffo in faccia a oltre 500.000 di persone che hanno firmato la proposta delle opposizioni sul salario minimo. Sul tema del lavoro povero il governo non dà la benché minima risposta nella manovra, non ha una controproposta sul salario minimo, si limita a buttare la palla in tribuna, ma perché la destra che si autodefinisce sociale in realtà nei momenti in cui bisogna scegliere, sceglie sempre di stare da una sola parte, dalla parte dei più forti e non dei più deboli.
Questa mattina ha parlato di lavoro anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, l'ha fatto in occasione della premiazione dei Cavalieri del Lavoro, ha detto il lavoro significa avere la titolarità di un diritto, dunque e insieme attribuzione di un dovere, quello di svolgere un'attività o una funzione che appunto concorra alla crescita materiale o spirituale della società, una simmetria tra diritti e doveri dell'essere cittadini, ha detto ancora Mattarella, che troviamo in molte parti della carta, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, sino all'articolo 53 sul dovere di ciascuno di concorrere alle spese pubbliche in ragione della sua capacità contributiva. Perché è importante questa proposta sul salario minimo, Misiani?
Guardi, a me piace ricordare quanto prescrive l'articolo 36 della Costituzione, il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Sono parole meravigliose che danno il senso di quello che è necessario fare. È chiaro che la proposta sul salario minimo è solo un pezzo di una strategia che va messa in campo per assicurare a tutti i lavoratori quella retribuzione proporzionata di cui parla la Costituzione, ma è un pezzo molto importante, non a caso 22 paesi su 27 dell'Unione Europea hanno negli anni introdotto legislazioni sul salario minimo, noi lo vogliamo fare rafforzando la buona contrattazione collettiva nazionale, quella delle organizzazioni maggiormente rappresentative. Una soglia è comunque necessaria perché siamo un paese che ha visto la proliferazione dei contratti pirata, situazioni di sfruttamento legittimate anche dalla cattiva contrattazione nazionale. Il governo ha sbattuto un muro, ha eretto un muro di fronte a queste sollecitazioni perché, lo ripeto, alla fine difende gli interessi di una parte del proprio elettorato, una parte dell'elettorato della destra è chiaramente rappresentato da quella parte minoritaria ma non piccola di datori di lavoro che sottopagano 3 milioni di lavoratori e lavoratrici che oggi percepiscono retribuzioni al di sotto di 9 euro lordi l'ora.
Misiani, le giro la domanda di Laura. Buongiorno, vorrei chiedere al senatore Misiani come si possa secondo lui riuscire a fare comprendere che più aliquote uguale meno disuguaglianza e uguale meno evasione. Mi sembra uno slogan semplice come lo è flat tax, ma non riusciamo a farlo comprendere. Questo svelerebbe l'inganno. Lo chiedo a lui perché ne conosco la competenza e la capacità di farsi capire. Questa sinergia potrebbe aiutarci a creare strumenti comunicativi che ci aiutino. Grazie mille. Misiani.
Credo che anche in questo caso sia utile richiamare quanto prescrive la Costituzione. Il principio di progressività dell'imposizione è stabilito dalla Carta fondamentale, un principio in base al quale la quota di reddito da attribuire allo Stato per finanziare i servizi pubblici è crescente in relazione alla propria capacità contributiva. Chi ha di più deve dare di più. Ed è per questo che servono aliquote differenziate e non un'aliquota unica uguale per tutti, perché la flat tax fa parti uguali tra diseguali e passare alla flat tax rispetto all'attuale sistema, che è un sistema progressivo a più aliquote, regalerebbe quasi tutto lo sgravio fiscale alla parte a più elevato reddito dei contribuenti e priverebbe lo Stato di risorse per decine di miliardi di euro che porterebbero a tagli insostenibili ai servizi pubblici essenziali, la scuola, la sanità, l'assistenza sociale, gli ammortizzatori sociali, servizi che tra parentesi vanno innanzitutto a beneficio della parte più fragile della popolazione. Quindi ridurre la progressività è un enorme favore a chi sta meglio, toglie risorse allo Stato e quindi porta ai tagli per i servizi pubblici essenziali che invece vanno a beneficio di tutti e in particolare di chi sta peggio.
Certo. Senatore Misiani, in legge di bilancio, lei ha detto una legge di bilancio debolissima, poi vedremo nel dettaglio magari anche qualche misura. Mi dice perché debolissima?
Io ho usato più di un aggettivo, è debole perché è una legge chiaramente inadeguata ad affrontare i nodi economici e sociali di un paese in cui l'economia si è fermata in questi mesi e in cui le disuguaglianze sono aumentate anche per effetto della forte inflazione degli ultimi 2 anni. È una legge di bilancio fragile perché è appesa a previsioni sovrastimate di crescita per l'anno prossimo, è appesa a privatizzazioni per oltre 20 miliardi di euro da cui dipende l'andamento del debito pubblico e l'Italia di privatizzazioni ne ha fatte pochissime in questi anni ed è utile che ragioni dove farle, perché io credo invece che il ruolo dello Stato per le politiche industriali andrebbe rafforzato e non indebolito. Infine, terzo punto, è una legge di bilancio assolutamente precaria. Perché? Perché i due principali interventi, la proroga del taglio del cuneo fiscale e la revisione dell'IRPEF, sono per un solo anno, valgono solo per il 2024, non a caso l'anno in cui si vota per le elezioni europee. Dal 2025 non c'è un euro e quindi non ci sarà più né il taglio del cuneo fiscale né la riforma dell'IRPEF.
Il grosso dell'extra deficit, fra l'altro, è andato lì, no? Mi sembra di,
sì,
mi sembra di capire.
Il governo ha chiesto al Parlamento un extra deficit per quasi 16 miliardi di euro per il 2024. La gran parte di questo deficit è andato a finanziare misure che varranno solo per il 2024. È una legge quindi che, se vogliamo aggiungere un quarto aggettivo, è chiaramente elettoralistica. Si fa deficit per finanziare il taglio del cuneo, che per l'amor di Dio va bene, ma vale solo un anno, per finanziare una riforma IRPEF discutibile, ma anch'essa solo per un anno, e poi chi vivrà vedrà. Questa è un'ipoteca su chi farà le prossime leggi di bilancio e non è un modo responsabile di governare.
È tutto chiaro. Senta, Misiani, ma che cosa avrebbe potuto fare di diverso il governo, secondo lei?
Ma il governo innanzitutto avrebbe dovuto lavorare per tempo per recuperare spazi di bilancio che oggi non ci sono. Se avesse fatto per tempo quello che serviva contro l'evasione fiscale, avrebbe recuperato risorse che invece non recupererà, perché invece di fare la lotta all'evasione hanno approvato 14 condoni o misure di indulgenza nei confronti di chi le tasse non le paga. Avrebbe dovuto impostare una revisione della spesa, che è un'opera complessa, che ha bisogno di tempo. Non la fanno perché non l'hanno impostata per tempo, invece fanno un taglio lineare del 5% uguale per tutti per i ministeri. Noi avremmo lavorato diversamente, avremmo lavorato sulla revisione delle agevolazioni fiscali, sulla revisione della spesa, sulla revisione e riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi per recuperare gli spazi di bilancio necessari per costruire una manovra più ampia, più ambiziosa e più equa. E avremmo lavorato per usare meglio le risorse che già abbiamo a disposizione. A proposito di rilancio dell'economia, il governo ha una Ferrari, si chiama Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, 230 miliardi di euro che sono già a disposizione del Paese. Che cosa hanno fatto in questi mesi? Hanno cambiato la catena di comando in corso d'opera, hanno aspettato mesi e mesi per una proposta di revisione che ha definanziato le piccole opere dei comuni, cioè quelle che più rapidamente potevano essere realizzate, una gestione del Piano Nazionale per la Ripresa che ha lasciato nella totale incertezza i soggetti attuatori. E quindi, invece di accelerare l'attuazione di un piano decisivo per fare ripartire l'economia, lo hanno ulteriormente rallentato. Per non parlare delle riforme, che per la destra sono delle bestemmie quando vanno a toccare i settori del loro elettorato. Peccato che molte delle riforme previste dal piano aiuterebbero l'economia a ripartire e darebbero anche ai mercati finanziari internazionali il segno di un paese che si modernizza, che recupera competitività e che vuole tornare a crescere.
Certo. Senta, senatore Misiani, oggi non so, insomma, immagino che abbia avuto tempo di leggere. La Repubblica offrì un'intervista con Elsa Fornero, economista, ex ministra del lavoro, parla di una manovra senza qualità e soprattutto dice bisognava tassare i patrimoni. È d'accordo?
Guardi, sulla tassazione dei patrimoni in Europa c'è un'imposta patrimoniale progressiva prevista in 12 paesi che si sono ridotti a 3 nel corso degli anni per difficoltà applicative. In realtà i patrimoni sono già tassati nel nostro paese, però sono tassati in modo iniquo. Le faccio un esempio: noi tassiamo gli immobili e quindi tassiamo il patrimonio immobiliare con rendite catastali che sono vecchie di 40 anni. Noi avevamo proposto che la riforma fiscale si occupasse anche dell'aggiornamento dei valori catastali, che sono la base su cui si fa una gran parte dell'imposizione patrimoniale nel nostro paese. Il governo ha detto di no, perché in Italia è un tabù parlare di rendite catastali. In questo modo si penalizzano milioni di famiglie, quelle che magari abitano nelle abitazioni più recenti, che hanno valori catastali più alti, e si favoriscono invece tanti immobili che vengono tassati sulla base di rendite vecchie, quando in realtà il loro valore di mercato è molto molto più elevato. Ecco, intervenendo per esempio su questo aspetto dell'imposizione patrimoniale, noi potremmo fare un'operazione di enorme equità nel paese.
Misiani, senta, allora, il governo parla molto spesso delle famiglie, no? Di come i nuclei familiari soprattutto debbano essere aiutati. 1 miliardo sui 24 previsti in legge di bilancio le sembra poco?
Guardi, tutto quello che aiuta le famiglie con figli è positivo. Qual è il tema? Che il governo ha risparmiato 1,5 miliardi sul assegno unico universale, che è stato utilizzato solo da una parte dei potenziali beneficiari, e di questo 1,5 miliardi ne ha riutilizzato per misure a favore delle famiglie solo 1 miliardo. Questo è il punto. Poi possiamo discutere, secondo noi era meglio reinvestire i risparmi di nuovo sull'assegno unico universale, potenziandolo, rafforzandolo ed estendendolo. Il governo ha fatto una scelta diversa, in molti casi ha scelto di fare misure spot che non avranno a nostro giudizio grande efficacia. Rimane il dato di fondo: hanno risparmiato 1,5 miliardi, ma di quel 1,5 miliardi ne riutilizzano solo 1 miliardo a favore della famiglia.
Certo. Senta, senatore Misiani, cioè, ci avviamo verso la conclusione anche di questo filo diretto. Mi dica una cosa, ma il lavoro fatto anche dal Partito Democratico su Opzione Donna, lei ha capito se è definitivamente finito in un cassetto, dimenticato per sempre, o semplicemente, come dire, ci sarà un restyling di tutto questo?
Ma più che di restyling, ci sarà l'abolizione di Opzione Donna e di Ape Sociale, che verranno sostituiti con uno strumento più restrittivo. E la verità è che il governo, di cui fa parte la Lega, che ha demonizzato la Fornero in questi anni, questo governo in realtà sta rendendo molto più restrittivo l'accesso al pensionamento anticipato di categorie fragili a cui noi, quando eravamo al governo, avevamo permesso di andare in pensione prima, introducendo Ape Sociale e Opzione Donna. Questa certo. È la verità. Quindi il governo della Lega, che era il governo che doveva fare quota 41 e quant'altro, è il governo che sta restringendo come non mai l'accesso alla pensione anticipata. Siamo oltre la Fornero.
Intanto il progetto sul ponte sullo stretto mi sembra che è ancora lì, no?
Beh, 12 miliardi per il ponte sullo stretto a quanto pare però li hanno trovati nella legge di bilancio. Sono spalmati su più anni, ma il ministro Salvini doveva difendere quella bandierina e i soldi per il ponte invece li hanno trovati, o almeno così parrebbe.
Va bene, senta Misiani, allora prima di chiudere, intanto il messaggio di Laura Pisano: quando si torna al finanziamento pubblico ai partiti, trasparente, rendicontato ma pubblico? In questo momento le sedi regionali sono in una sofferenza estrema, per non parlare delle federazioni provinciali e dei circoli. Possibile che la questione sia grave solo per noi democratici?
No, è una questione democratica. Io credo che sia necessaria una forte componente pubblica di finanziamento dei partiti, che liberi i partiti dal condizionamento dei donatori privati. In realtà un finanziamento pubblico volontario c'è già, è il 2 per 1000, che però viene utilizzato da una quota ultra minoritaria dei contribuenti. Io credo che la via maestra sia rafforzare quello strumento attraverso una campagna informativa e un forte investimento sulla componente pubblica di finanziamento della politica, perché, come giustamente ricordava la vostra ascoltatrice, è in gioco la possibilità o meno per questo paese di avere forze politiche libere da condizionamenti.
Certo. Misiani parlava prima, e su questo vorrei chiudere, di politiche industriali. Lei in queste ore ha lanciato ancora una volta, non so come definirlo, un grido d'allarme per quanto riguarda la situazione all'Ilva di Taranto. Ha detto bisogna intervenire, fare presto e tentare in qualche modo di dare delle risposte ai lavoratori. Che cosa manca ancora oggi?
Manca una parola chiara da parte del governo, che è tutto chiacchiere e distintivo e che non sta affrontando una situazione che rischia di precipitare. Ieri il presidente di Acciaieri d'Italia, Bernabè, è stato ascoltato dalla Commissione Attività Produttive della Camera e ha detto quanto è grave la situazione dell'azienda, che a fine mese non avrà più i soldi per pagare il gas che usa per produrre acciaio. Niente gas, niente produzione di acciaio, migliaia di posti di lavoro che saltano, e a meno che il governo non si decida a prendere in mano la situazione. La situazione dell'emergenza, che sono le forniture di gas, ma soprattutto la situazione legata alle prospettive dell'azienda, perché si era impostato negli anni passati un progetto di decarbonizzazione della produzione di erai, di elettrificazione della produzione siderurgica, quindi un progetto di rilancio dell'azienda ma con modalità di produzione compatibili con l'ambiente. Di tutto questo non si ha più notizia, c'è un'incertezza totale, anzi il governo ha deciso di togliere 1 miliardo di euro che il PNRR destinava alla decarbonizzazione della siderurgia. Il risultato è una situazione di estrema gravità che rischia di mandare a gambe per aria una realtà produttiva che è fondamentale per il nostro paese e per un pezzo molto importante del manifatturiero che dipende dall'acciaio prodotto a Taranto.
Allora, noi siamo giunti al termine. Senatore Misiani, io la ringrazio naturalmente per essere stato con noi, le auguro buon lavoro e a presto.
Grazie a voi, alla prossima.
Arrivederci e grazie. Noi siamo giunti al termine, appunto, anche quest'oggi nel nostro spazio. Io ringrazio Ilenia Daniello alla parte tecnica, Silvio Garbini allo streaming e tutti voi all'ascolto. Da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di una buona mattina, buon ascolto e a presto.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.